Ciao Paolo.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Benvenuto. Buongiorno. Innanzitutto voglio chiederti un parere su Fabiano Parisi, che al 99,9% vestirà la maglia della Fiorentina. È il primo vero colpo di questa sessione estiva del mercato della Fiorentina.
Ma mi sembra un ottimo giocatore, sicuramente ha fatto un bel colpo, perché è un terzino che spinge molto, è un buon sinistro, credo che possa fare molto bene, l'ha dimostrato, già esordito anche in nazionale, per cui credo che sia un profilo importante.
Eugenio, da agente, da operatore di mercato, ti aspettavi questo colpo da parte della Fiorentina e anche a queste cifre, 10 milioni più 2 di bonus, quindi tutto sommato una cifra non elevatissima per il valore del giocatore, un classe 2000 italiano?
Ma sicuramente un ottimo giocatore, un ragazzo molto serio, ho avuto modo di conoscerlo personalmente quando giocava in Avellino. Lo fece esordire il nostro amico comune Archimede Graziani, l'allenatore carrarino che all'epoca allenava l'Avellino e poi fu sostituito da Bucaro nella seconda parte della stagione. Secondo me è un ottimo profilo, anche un prezzo contenuto ragionevole. Voglio fare una domanda a Monelli.
Sì.
Paolo,
sì.
Secondo te l'arrivo di un giocatore comunque importante come Parisi nel ruolo di terzino sinistro, una difesa a 4 come quella della Fiorentina, un potenziale nazionale, potrebbe precludere a una trasformazione di Biraghi in centrale di sinistra?
Ma questa è una domanda
originale, quantomeno, ecco, perché in questo momento nessuno ci aveva ancora pensato a questa possibilità.
Oppure spostarlo più avanti.
Sì, però come esterno d'attacco, dici?
Anche esterno o centrocampo esterno, anche se nel modulo di Italiano è un po' difficile trovare, sì, un posto in avanti. Però credo che un giocatore con un'esperienza, non è detto che possa fare anche in centrale di sinistra difensivo. Questo, secondo me, se è un giocatore bravo, intelligente, poi con un'esperienza ormai decennale alle spalle, credo che possa, perché no?
Sì, perché poi in effetti si può porre il problema della concorrenza, della convivenza tra questi due giocatori, che sono due potenziali titolari per il ruolo di terzino sinistro, no?
Paolo, ma terzino sinistro, io credo che se si hanno investito su un ragazzo,
sì,
giovane,
sono d'accordo con te, sì,
di 22-23 anni, molto probabilmente
il titolare sarà lui, sarà Parisi.
Titolare sarà Parisi, sì. Indubbiamente adesso ci sono delle voci che Biraghi è ancora contratto, no?
Certo, assolutamente, anzi pare che la volontà sia quella addirittura di allungarglielo il contratto.
Capitano.
Io credo che comunque quando poi affronti anche 2-3 competizioni, lo spazio nell'arco di un campionato c'è sempre, perché se non ricordiamo, cioè, ci ricordiamo che l'anno scorso la Fiorentina è riuscita ad arrivare in fondo a fare 2 finali, però è arrivata un po' tirata, secondo me, a livello di numerico, anche di calciatori, di forze, e molte volte cambiava tanti giocatori, però non erano sicuramente, secondo me, all'altezza dei titolari, per cui avere più titolari nella rosa, questo è un segnale.
Ecco Eugenio, da agente cosa penseresti nell'avere all'interno della Fiorentina, all'interno della rosa della Fiorentina, due giocatori della tua scuderia come Parisi e Biraghi?
Entrambi rappresentanti
a Mario Cioffetti, sì. Quali sono le valutazioni che faresti, sì, come ti troveresti a dover affrontare questa situazione? Ecco.
Prima ho detto precludere, volevo dire preludere.
Preludere, sì, 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 certo.
No, volevo correggermi su questo. È abbastanza imbarazzante comunque il fatto che Parisi arrivi a Firenze attraverso la benedizione di Mario Cioffetti, sicuramente fa capire che Biraghi fosse stato informato di questa trattativa in essere e tutto sommato l'abbia accettata anche di buon grado. In ogni caso, come dici te, Parisi è un 2000, Biraghi è un 92, quindi l'età depone sicuramente a favore del nuovo arrivo, che la Fiorentina si starà preparando un dopo Biraghi, magari o attraverso la trasformazione di Biraghi da centrale sinistro, attraverso chiaramente un ricambio generazionale che permetterà chiaramente un inserimento graduale di Parisi senza obbligarlo, diciamo, ad essere un titolare del ruolo per 34 partite consecutive. Io credo che la convivenza sia possa essere tranquilla, possa stimolante. Essere pacifica, stimolante anche pacifica. Io penso che Biraghi abbia dato il consenso, è un giocatore storico, è un giocatore storico di Giuffredi, no? Sì. Lo rappresenta da anni, non è un neo acquisto, è una procura acquisita da poco. Quindi se Parisi è arrivato a Firenze, credo che Biraghi fosse stato informato preventivamente e avesse accettato questa competizione e questo confronto con il più giovane antagonista.
E poi Paolo, c'è un nostro ascoltatore che dice: a una certa età un po' di panchina non fa male. Ancora non stiamo parlando di Biraghi come di un 35enne, è un 31enne, ecco, quindi insomma,
il 31enne
può ancora dire la sua.
Panchina non fa mai male, no, non fa mai bene, secondo me.
È difficile da accettare, sì.
Di Lorenzo, che è un trentenne, ha giocato 50 partite l'anno scorso a Napoli, è stato il giocatore più impiegato, quindi sì. a quell'età sì. Tutti vogliono andare in campo.
C'è ancora tanto da dare, certo. Sì,
no,
sì.
Tanto da dare, nel senso che se uno sta fisicamente bene, non ha mai avuto infortuni, a 30 anni, sei ancora a 31 anni, sei ancora nel pieno dell'attività, della carica, anzi sono l'età migliore forse, dai 27 in poi fino ai 32-33 secondo me, e poi dipende, ripeto, se non hai mai avuto infortuni, che non sei mai stato fermo, credo che, poi adesso con l'alimentazione che hanno, se si curano anche fisicamente, credo che uno può andare avanti anni e anni. Sì.
Paolo, voglio coinvolgerti in una discussione che ho avuto prima con Negrisolo, con il preparatore portieri,
ex portiere.
Io sostengo, perché la Fiorentina al pari di tantissime altre società professionistiche, delle fasce d'età 2010-2011 ne ha tesserati decine l'anno scorso e ne ha lasciati liberi altrettanto quest'anno, a distanza di un anno. Secondo me è una politica sbagliata, perché va un attimino a indebolire quelle che possono essere le certezze e sicurezze di un ragazzo, lascia comunque una cicatrice un ragazzino di 12 anni che si vede scelto alla Fiorentina, salvo poi a distanza di un anno venire rispedito a casa, venire lasciato libero e rimandato al mittente.
Il parere di Paolo è molto importante, perché ha allenato a lungo i giovani,
te che sei stato anche una fan prodigio, sei andato a Firenze a 18
anni,
e poi
al Monza allenato,
non sarebbe
per
preferibile che le società giovani professionistiche facessero crescere i ragazzini di 10, 11, 12 anni nelle loro società di origine, salvo poi acquisirli quando hanno le idee più chiare sul loro processo di crescita e maturazione?
Sentiamo Paolo.
Io sono pienamente d'accordo, perché ho fatto l'allenatore delle giovanili e adesso sto allenando le ragazze del Monza. Sì. Mi sono dato alle ragazze. E nel senso che io ho allenato 12-13 anni le giovanili del Monza, e mi sono capitate tante di queste situazioni, soprattutto dei genitori che portavano i ragazzi al Milan, all'Inter, all'Atalanta, 10-11 anni, 12 anni, e io gli dicevo: io posso darvi un consiglio, poi fate quello che volete, però dovete andare in queste grandi società quando avete 15-16 anni, ragazzi.
Perfetto.
E allora sono già pronti, sono già, diciamo, non giocatori affermati, però puoi già capire se può arrivare a certi livelli. Se no, andate in queste società, come è successo, come dicevate voi prima, che dopo un anno, quando comprano te a 10 anni, 11 anni, sono alla ricerca di uno più forte di te. Per cui l'anno dopo il 50-60% dei bambini li lasciano a casa, come succede sempre. Per cui, secondo me, deve essere il genitore, però il genitore quando sente vuole il Milan,
mi possa ragionare,
capito? Sì, io la penso così, sono pienamente d'accordo.
Paolo, da grande attaccante invece, che cosa ti aspetti, cosa sogneresti per il reparto avanzato della Fiorentina, come centravanti, chi vorresti vedere?
Non lo so, vorrei vedere senza far nomi, perché è difficile anche fare dei nomi, perché quelli bravi se li tengono, non è che, oppure vai sul mercato pesantemente, che ormai ci sono dei prezzi veramente fuori di testa, e anche giocatori mediocri che valgono, li pagano una cifra spropositata, secondo me. Comunque un attaccante, ma io punterei ancora, i due attaccanti che abbiamo avuto, secondo me Jovic deve ancora dimostrare quello che può fare, perché secondo me ha delle potenzialità che indubbiamente non ha ancora espresso. Cabral, quando è stato messo nelle condizioni di poter giocare un tot di partite di fila, ha sempre segnato sia in Coppa che in campionato. Per cui se se veramente c'è un attaccante che già mi garantisce 15-20 gol, vado sul mercato, se no punterei ancora su questi due.
Ecco, chi ha segnato 16 gol in campionato è stato Dià con la Salernitana. Sì, ti piace, ti convince, lo vedi funzionale al gioco della Fiorentina?
Ma funzionale, secondo me è funzionale. Quando un attaccante è bravo può sempre adattarsi a qualsiasi situazione, secondo me. Quando uno è bravo deve giocare. Mi sembra un attaccante molto potente che vede la porta facilmente, per cui potrebbe essere sicuramente un buon profilo. A me piace anche Nzola, quello
dello Spezia,
per cui potrebbe andare bene, ecco. Però indubbiamente uno dei due devi darlo via poi.
Eh beh, certo, assolutamente. Eugenio, Dià, clausola rescissoria fissata a 25 milioni, cosa ne pensi?
No, un buon giocatore, ha fatto benissimo quest'anno, non è una cifra irrisoria indubbiamente, il primo anno
però
che fa
poi
bene.
Dal 20 di luglio in poi, quando decade la clausola, l'intenzione della Salernitana è di far salire il prezzo fino a 40 milioni, eh?
Io prenderei Beto per 35, se dovessi spendere 40 per 30, cioè una cifra simile non troppo distante per Dià, con tutto il rispetto, secondo me sarebbe più funzionale al gioco della Fiorentina. Beto, prenderei, anche se ha fatto 5 gol anziché 16, preferirei Pinamonti e Sassuolo allo stesso di Adi alla Salernità.
Sì, anche lì però probabilmente è una questione di prezzo, perché il Sassuolo
sono convinto che la cifra del GE, la cifra dai 20 ai 25 sia ancora acquisibile a Pinamonti.
Paolo, che ne pensi?
Sì, no, sono un discorso che fila molto liscio. Beto è un altro che non ci avevo pensato, però mi sembra un ottimo attaccante, grande corsa, fisico possente, che anche se è alto c'è una bella velocità, vede la porta. Pinamonti è un giocatore che fino adesso, per un motivo o per l'altro, non ha ancora espresso il suo potenziale, però è un giocatore molto, potrebbe arrivare anche, non so se è possibile anche arrivare in prestito, è del Sassuolo
che quando deve fare il prezzo il Sassuolo scherza poco, sì. Ecco,
sì, vabbè, potrebbe fare anche un prestito, perché adesso prestiti con diritto di riscatto, le solite cose.
Ha fatto bene all'Empoli 2 anni fa, che andò in doppia cifra.
Però è l'unico anno che ha fatto, poi quest'anno ha fatto poco. Sì. Non ha giocato con continuità anche quest'anno.
Ecco, Eugenio, la pista estera come ti sembra? In particolare si parla di Füllkrug. Questo bomber tedesco che è un classe 93, che dal punto di vista del feeling con il gol quest'anno ha dimostrato di saperci fare,
però secondo me non farebbe fare un salto di qualità eccessivo rispetto all'attuale accoppiata Jovic e Cabral, capito? Quindi
non ti convince?
Non sarebbe sempre un salto nel buio, piuttosto venderei un giovane. Si è parlato di Amdouni del Basilea, che ha 23 anni, un 2000, ha fatto bene all'Europea Under 21, ha già esordito in azione maggiore, ha segnato 5 gol in 5 partite. Lo riterrei un investimento un attimino più a media lunga gittata rispetto a un trentenne che è un giocatore buono per una o due stagioni. Secondo me avrebbe poco senso.
C'è un nostro ascoltatore, Paolo, che dice: io vorrei vedere Monelli 40 anni fa. Cioè il Monelli di 40 anni fa, oggi probabilmente. No?
Era tutta un'altra cosa.
Sì, certo, però comunque potevi essere funzionale, no? Al gioco d'italiano, potevi essere quell'attaccante.
Vabbè, in quel periodo poteva essere funzionale, senza falsa modestia, a diverse squadre.
Sì, insomma. Certo, no, ci mancherebbe, certo, assolutamente. Insomma, poi i numeri sono sotto gli occhi di tutti, perché poi
a parte i numeri,
in doppia cifra ci andavi sempre, e quindi averne
qui, diciamo, sì, no, vabbè, adesso è cambiato un po' tutto il calcio, indubbiamente la squadra, la Fiorentina, niente da dire, perché l'anno scorso comunque giocava bene, ha raggiunto degli obiettivi importanti, è mancata solo la ciliegina, e forse è un peccato anche, secondo me, certe partite bisognava, ne avrete parlato sicuramente anche voi, gestirle un po' diversamente, sì. Perché non puoi prendere gol al 90esimo in finale, cioè, certo. Difendendoti a metà campo, cioè allucinante quei gol lì.
Purtroppo anche ricordarlo spesso è sempre una pugnalata,
No, io poi ho visto anche, sono andato a vedere Monza Fiorentina, anche a Monza.
Sì, 2-0, 2-0 vinceva la Fiorentina dopo 30 minuti.
2-0, ma ha preso il primo gol che ha lanciato il portiere dritto 60 metri e preso il gol.
Sì, sì, quegli errori, quei gol presi in fotocopia da parte
però
della Fiorentina.
Secondo me molte volte bisogna, anche durante la partita, ok, che modificare un attimo anche l'atteggiamento quando vinci 2-0, vinci 1-0, anche, sì, anche con la finale in Coppa Italia con l'Inter. Vinci, sì, 1-0 e giochi 2 contro 2 i difensori.
Vabbè. Sì, sì, è un modo di gestire la partita un po' troppo offensivo che poi, anziché portarti dei vantaggi...
No, ti porta sicuramente, sì, ti ha portato a raggiungere questi obiettivi.
Certo, certo, però in certe fasi magari dovresti essere un po' più accorto, dovresti rivedere qualcosina del tuo atteggiamento.
Va bene.
Va bene, Paolo, grazie allora per il tuo intervento, ci sentiamo prossimamente.
Grazie a voi, un saluto a tutti.